Sambiter invita a godersi l'aperitivo anche a...
Non riesco a controllare la mia forza!
Potenza!
Tutti brutti!
Tranne quello!
Belluno!
Vista? Che capelli vaporosi!
Cinisello balsamo!
Sambiter, analcolica emozione!
Uomini e profeti, domande.
Parlare oggi degli angeli, una buona giornata intanto da Gabriella Caramore, Antonella Borghi che è in regia, Francesca Levi che cura il nostro programma. Ecco, per parlare di angeli dobbiamo essere degli ingenui visionari o dei fanatici che prendono alla lettera le immagini figurate dei testi sacri, e anche se proprio vogliamo insistere sulla necessità del religioso anche nel nostro mondo, come noi cerchiamo di fare, non sarebbe meglio assumere dal succo delle diverse tradizioni i contenuti più umani, concreti, terrestri, e cioè l'esigenza di giustizia, la necessità di costruire pace, l'amore verso il nostro prossimo? Naturalmente sì. Però, anche se non abbiamo un orizzonte che ci apra lo sguardo al di là del contingente, che ci metta in un sogno, anche in una speranza, una grande speranza. Ricordate il pensiero di Paul Ricoeur che abbiamo citato proprio la settimana scorsa, sabato scorso, e in fondo anche il grande discorso di Obama rivolto al mondo islamico, che cos'è se non l'apertura su una grande speranza? Ecco, se non nutriamo questa grande speranza avremo sempre la vista corta, il nostro desiderio di giustizia si spegnerà presto, il nostro amore per il prossimo si indebolirà nel contingente e finirà per spegnersi. A tener vivo questo desiderio possono servire, diciamo così, anche gli angeli. Ce lo assicura Catherine Chalier in un libro di grandissimo interesse e valore, Angeli e uomini, non angeli e demoni naturalmente, edito dalla Giuntina. Catherine Chalier, una studiosa di pensiero ebraico, nutrita anche di filosofia, e che ha ben presente i temi della modernità, cioè non è una studiosa semplicemente tuffata nel passato, è stata allieva di Emmanuel Levinas, che è una figura che ha nutrito anche noi, i nostri pensieri, i nostri discorsi. Vive a Parigi, la Chalier, dove insegna. Abbiamo avuto la fortuna che è stata qui in Italia nella settimana scorsa a un convegno, anzi nel corso di questa settimana, a un convegno di cui più avanti parleremo, ne parleremo con due studiosi italiane, e noi l'abbiamo raggiunta a Bologna dove l'abbiamo interrogata sulla questione degli angeli. Introduciamo allora questa conversazione con il duo dei Serafini, tratto dai Vespri della Beata Vergine di Monteverdi, e poi sentiremo che cosa ci ha detto Catherine Chalier. Allora, saluto Catherine Chalier e in primo luogo le vorrei chiedere, vorremmo anche un po' conoscerla e quindi sapere com'è nata in lei la passione per gli studi ebraici, come si è formata, insomma.
Je suis venue au judaïsme vers 17 ans et donc découvrir la Bible, et depuis je la découvre toujours encore avec beaucoup de joie, et c'est une source de vie, une source de pensée, une source de sensibilité qui est inépuisable pour moi et dont j'essaye de transmettre dans la mesure du possible quelques éclats dans mes livres.
Ecco, il suo francese è abbastanza fluido, come sentite, quindi penso che lo riusciate a capire abbastanza bene. In ogni caso sta dicendo che lei verso i 17 anni si è rivolta a questa grande sorgente che è la Bibbia, ne è stata colpita, ne è stata travolta, è stata soprattutto colpita dalla sua inesauribilità, e di questa inesauribilità cerca di restituire il succo, il senso a coloro che la leggono e a coloro che usano del suo lavoro, diciamo. Ecco, l'altra cosa che le volevo chiedere è che appunto lei è docente universitaria, insegna filosofia ebraica. È difficile però oggi comunicare questa sua passione per il testo biblico agli studenti. Naturalmente gli studenti di Chalier saranno anche già molto orientati, ma ecco, come ci riesce?
Bien sûr, à l'université, mais comme vous le savez, à l'université, dans la mesure où j'enseigne la philosophie, même si j'ai un cours de philosophie juive, il faut quand même respecter strictement la laïcité. Mais par contre, ce qui est tout à fait possible de faire, c'est de leur montrer qu'il y a, dans ce texte biblique, une richesse de pensée qui vaut vraiment la peine pour eux, pour leur humanité, indépendamment de toute confession religieuse, parce que mes étudiants, en tous les cas, je ne sais pas comment c'est ici en Italie, mais sont extrêmement ignorants de ces textes, ils ne les connaissent pas du tout.
Ecco, sta dicendo Catherine Chaillet che in un corso di filosofia ebraica all'università francese ovviamente bisogna rispettare dei criteri di laicità, ma che in ogni caso è possibile mostrare agli studenti che la profondità di alcune questioni possa riguardare anche loro e riguardare la loro umanità attraverso la ricchezza dei suoi significati. Ecco, poi...
Et je pense que cette situation est très dommageable et elle s'explique par le fait qu'il y a une transmission qui ne s'est pas faite, mais que la plupart des jeunes générations pensent qu'ils savent et qu'ils savent qu'il n'y a rien d'intéressant dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne. Et alors les jeunes gens qui ont malgré tout une certaine quête spirituelle pensent devoir la chercher ailleurs. Donc dans le Coran ou bien dans les Upanishads ou la tradition hindoue d'une façon générale. Or, moi je pense que c'est vraiment dommage de ne pas leur montrer, de ne pas leur transmettre, de ne pas leur enseigner qu'il y a dans la tradition juive et chrétienne une véritable source de pensée, une proposition de sens pour l'humain et qui peut les aider à grandir, à trouver de la signification à leur existence. Et ça, on peut le faire en cours. Et les étudiants sont intéressés.
Ecco, sta descrivendo una situazione abbastanza analoga a quella che c'è da noi. Dice che gli studenti vivono una profonda ignoranza, anche senza magari saperlo, perché è mancata una trasmissione tra le generazioni, e hanno invece della religione un'idea così semplicemente oppressiva, caricaturale talvolta, mentre l'esigenza spirituale di questi giovani, così compressa dentro questa visione ristretta, così cerca altrove, ecco, per cui magari leggono le Upanishad ma non sanno leggere la Bibbia, e dice che è un vero peccato, e che quello che lei cerca di fare è di far capire che c'è dentro le grandi tradizioni, anche la tradizione biblica, un senso per l'umano, e che attraverso la ricerca di questo senso questi giovani possono crescere, ed è così che lei cerca di far capire questo testo. Dunque io però volevo chiedere anche un'altra cosa a Catherine Chaillet, e cioè come nasce la frequentazione con Emmanuel Levinas, qual è stata la sua esperienza di lavoro con lui, perché come dicevo prima anche per noi nel tempo, con le sue lezioni talmudiche, con la sua così attenzione all'immagine del volto, a quello che c'è dietro il volto, che scivola dietro il volto, anche per noi Levinas è stato un punto di riferimento costante. Quindi ecco, che cosa l'ha affascinata di questo grande maestro del pensiero filosofico del Novecento?
J'ai rencontré Levinas moi-même à l'université, il était mon professeur lorsque j'étais étudiante. Et donc j'ai travaillé aussi sous sa direction, et puis j'ai eu aussi la grande chance de pouvoir aller l'écouter le samedi matin, le Shabbat, à la synagogue, où il donnait des leçons sur le passage de la Bible qu'on lisait ce jour-là dans la synagogue. Donc là, c'est une rencontre à la fois de son œuvre, bien sûr, mais aussi une rencontre de sa personne, très, très profonde, bien entendu. Et alors, j'ai lu son œuvre, en fait, très, très jeune, vers 18 ans. Je ne sais pas du tout si j'ai bien compris à l'époque, mais vous savez, c'est comme une rencontre où on se dit, voilà, c'est ça, c'est ce que je cherche. Et puis, là, je crois qu'il y a aussi une nouvelle façon de philosophie qui met au centre de son œuvre, d'une part, les tragédies de ce monde, les tragédies du XXe siècle, mais surtout pas pour nous entraîner dans le désespoir, pour au contraire nous aider à retrouver un ferment d'espoir dans ce contexte de désespoir.
Ecco, è molto bello questo racconto. Dice che l'ha conosciuto da quando era ragazza e frequentava l'università intorno ai 18 anni ed è rimasta subito colpita dalla profondità del suo pensiero, anche perché lo poteva ascoltare anche di Shabbat quando andava in sinagoga a sentire i suoi commenti alla scrittura, ed è lì che è stata affascinata da questo suo modo di pensare e ha capito subito che quello era un incontro che segnava quello che lei stava cercando. E poi dice che è rimasta colpita da questo modo nuovo di far percepire il tragico dell'esistenza umana, il tragico però, ecco, senza disperazione, con un'apertura alla speranza.
Et c'est pas du tout un penseur qui sombre dans la déréliction, mais c'est un penseur qui, voyant la radicalité du mal qui a existé, essaye de trouver dans l'être humain la source d'une spiritualité, mais d'une spiritualité qui s'éprouve essentiellement dans une relation de responsabilité vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis de ce qu'il décrit comme le visage. Le visage qui pour lui est ce qui m'appelle à cette responsabilité, ce qui éveille en moi ce point de responsabilité, et au fond, grâce à autrui, grâce à cette demande qu'il me fait, je découvre en moi-même des ressources dont je ne me savais pas si riche au préalable.
Ecco, trovo molto belle queste parole, anche questo far rivivere così il pensiero di Levinas. Dice che a livello collettivo è molto importante che un pensiero che vede la radicalità del male, tuttavia, non ne sia sopraffatto. E riprende anche la filosofia del volto di Levinas: ciò che mi interpella nel volto dell'altro è appunto la sua differenza che mi chiama, ma che mi chiama a una responsabilità. Ecco, e invece per venire al suo libro, che si intitola appunto Angeli e Uomini, che è appena uscito dalla Giuntina, Catherine Chalier, lei ha ben presente che parlare di angeli nelle società secolarizzate può essere anche un tema così oggetto di derisione, un tema delicato da proporre in una società come la nostra, no? Si può essere così presi per ingenue, oppure magari anche può destare preoccupazione, perché magari prendere alla lettera le cose che vengono descritte negli antichi testi può sembrare una deriva integralista oppure una deriva spiritualista. Ecco, lei come ha deciso di affrontare questo tema?
D'abord, je dirais, parler de l'ange, bien sûr, je comprends très bien que ça peut, tout de suite, on va voir l'imaginaire, des choses, une fuite hors de la réalité. Donc, évidemment, le livre n'est pas du tout écrit de ce point de vue-là. Le livre essaie de montrer la signification profonde de l'ange dans la tradition juive et en montrant comment l'ange et ce lien entre les hommes et le Dieu invisible, et que ce lien souvent vient toucher en nous aussi ce point où cet invisible se trouve également dans notre propre intériorité et l'éveille et la sollicite plutôt que de se laisser aller au prestige de la mort.
Ecco, dice che naturalmente nel suo libro si è resa ben conto di questo pericolo di una fuga dalla realtà, ma il libro invece cerca di mostrare il legame fra il Dio invisibile e la creatura umana visibile, perché il tema dell'angelo tocca in noi il punto profondo dell'invisibile. Non soltanto è questo legame fra Dio e l'uomo, ma va a scavare dentro quell'invisibile che è dentro ciascuno di noi. Ecco, allora però a questo punto vorremmo sapere in che modo si può diciamo, attualizzare, con una parola che non piace molto al rabbino Carucci Viterbi, in che modo si può rendere presente, urgente per l'uomo d'oggi il messaggio che tradizionalmente è stato affidato agli angeli, cioè quello di essere tramite fra l'umano e il divino.
Dans la société sécularisée, justement, puisqu'on parlait de Lévinas à l'instant, moi, ça m'a beaucoup frappé de voir que, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Henri Corbin, qui est un grand penseur de l'islam, parle beaucoup de l'ange dans la tradition de l'islam. Et sa manière de décrire l'ange, au fond, ressemble beaucoup à la manière dont Lévinas parle du visage. Du visage qui n'est pas visible chez Lévinas. Le visage, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas la couleur des yeux, de la peau, etc. Le visage, d'une certaine façon, est invisible, mais le visage me parle. Le visage me sollicite, me demande, m'appelle, me touche. Donc, et cette manière de Lévinas de parler du visage à la fois très humble, très faible, mais en même temps... très haut, très altier, c'est aussi cet intermédiaire entre moi, être de chair et de sang dans ma finitude, et puis le Dieu invisible. Et Lévinas dit lui-même, le visage est dans la trace du Dieu invisible.
Ecco, anche qui allora sta dicendo che nella società secolarizzata naturalmente è molto difficile parlare degli angeli, questo è un tema sul quale lei insiste per far capire la portata di questo discorso e dice, visto che abbiamo parlato di Lévinas, le sembra di poter fare un parallelo tra come Lévinas parla del volto, che non è semplicemente la superficie visibile della persona, ma ciò che sta dietro il volto, ciò che di una persona dell'altro che mi sta di fronte mi parla, mi sollecita, mi domanda, mi tocca, mi chiama, mi interpella, e quello che dice invece un altro studioso francese, Henri Corbin, di cui qualche volta anche noi avremo parlato, a proposito dell'angelo nella tradizione islamica. Ecco, lei istituisce questo parallelo fra l'angelo di Corbin nell'Islam e il volto di Lévinas, e lei dice che il modo così in fondo molto umile, basso, che usa Lévinas per parlare del volto come di un intermediario fra questo corpo di carne e di sangue che noi siamo e il Dio invisibile, ci pone sulla traccia di quel Dio invisibile. Ecco, a questo lei dice deve servire l'angelologia, che è lo studio delle figure angeliche. Potrà sembrare naturalmente un pochino difficile tutto questo, ma credo che i nostri ascoltatori saranno anche affascinati da questo percorso. Un'ultima cosa voglio chiedere a Catherine Chalier. Lei parla a un certo punto della figura dell'angelo necessario. Ecco, perché l'angelo necessario, qual è la sua vera necessità nella nostra vita?
L'ange nécessaire, ça c'est pas un ange particulier, mais c'est de montrer comment l'ange est une figure nécessaire dans une religion monothéiste pour laquelle Dieu est créateur mais est transcendant au monde, et que ce que l'on pense sous le nom de l'ange est une nécessité dans cette relation à ce Dieu transcendant, invisible. Mais peut-être que dans le christianisme, les questions se posent un peu différemment en raison de l'incarnation. Puisque s'il y a l'incarnation, l'ange nécessaire est moins nécessaire.
Ecco, qui sta dicendo Catherine Chalier che appunto non è una figura particolare quella dell'angelo necessario, ma che vi è una necessità dell'angelo nel monoteismo in quanto proprio inviato del Dio invisibile, inviato presso l'essere umano. E qui fa una notazione interessante che dice che nel cristianesimo probabilmente l'angelo è una figura forse meno necessaria perché, come dire, c'è già un mediatore che è il Cristo, però qui lo dice così, sospendendo il giudizio. Ecco, tra poco riprenderemo ad ascoltare questa conversazione con Catherine Chalier, però ci fermiamo un momento per ragionare intorno a quello che ha detto e intorno anche alla sua figura con due studiose. Una è Orietta Ombrosi, che ha anche tradotto il volume precedente a questo uscito in italiano, Le Matriarche, e che è docente di filosofia morale e di antropologia filosofica a Bologna e che ha organizzato il convegno di cui dicevo in apertura. La saluto intanto, buongiorno Orietta Ombrosi.
Buongiorno, buongiorno Gabriella, buongiorno agli ascoltatori.
E l'altra studiosa è Paola Cavallari, che nella vita insegna storia e filosofia al liceo, ma ha interessi profondi in ambito religioso e ha conseguito una laurea all'Istituto Superiore di Scienze Religiose con una tesi appunto sulla Chaillé e il dialogo tra ebrei e cristiani, in particolare Mark Fessler, nel testo L'écoute en partage, cioè l'ascolto condiviso, ecco, qualcosa del genere. Saluto allora anche Paola Cavallari, buongiorno Paola.
Buongiorno Gabriella.
Ecco, allora fermiamoci per una prima valutazione delle cose che abbiamo sentito, ma non soltanto delle cose che abbiamo sentito, e in primo luogo chiederei a Orietta Ombrosi di raccontarci anche un po' di questo convegno al quale è stata presente anche la Chaillé, Orizzonti e frontiere della filosofia giudaica, tenutosi a Bologna nei giorni scorsi, nella settimana scorsa, dall'1 al 4 giugno. Il titolo era un po' difficile, se vogliamo. Qual era il titolo?
Between Shem and Yafet, Horizon and Frontier of Jewish Philosophy, cioè, Orizzonti e frontiere della filosofia ebraica, e tra Shem e Yafet.
Ecco, che sono due
figure, diciamo, praticamente abbiamo ripreso il versetto biblico della Genesi 27, in cui si parla appunto della relazione tra il greco e l'ebraico, quindi Shem rappresenterebbe il mondo ebraico, mentre Yafet rappresenterebbe il mondo greco.
Ecco, quindi il tema, diciamo, è la grande questione di Atene e Gerusalemme, e non a caso la figura di Levinas è stata, immagino, più volte evocata, e non posso nominare tutti i relatori che ci sono stati, ma fra quelli che noi conosciamo meglio, diciamo, c'erano Giancarlo Gaeta, Piero Stefani, Rav Roberto Della Rocca, Gian Domenico Cova, insomma, Rav Laras e tanti altri. Dunque, intanto il significato di questo incontro, Ombrosi.
Dunque, il significato è stato quello di chiedersi se esiste una filosofia ebraica, e se esiste oggi, che cosa significa. Quindi cercare di mettere appunto in relazione queste due grandi tradizioni, la tradizione ebraica in senso stretto e appunto Atene e il mondo greco in senso ampio del termine.
Ecco, mi sembra che nessuno opponga più radicalmente Atene e Gerusalemme, ma come dire, si intrecciano, si avvicinano, si sfiorano quantomeno.
Sì, ci sono comunque differenti posizioni in merito, questo
non è
così
scontato.
Chiarita, non è scontata. Sì. Per quanto mi riguarda, penso, e come ho cercato di dire nell'introduzione al convegno, che forse il luogo, forse l'utopia stessa della filosofia ebraica sta proprio in questo between, proprio tra le due tradizioni, tra i due, diciamo, continenti o oceani di pensiero, se posso dire così.
La posizione della Chaillé qual è stata?
Quella è stato un intervento su l'étude, utilizzando la parola ebraica Limud, versus Mur de la Sagesse, quindi ha cercato di parlare in particolare di queste due forme, quindi dello studio e della sofia, e di mostrare come si avvicinano, però alla fine forse, ma questa è una mia interpretazione, forse non sono poi così vicine, ecco, non sono poi così vicine, anche se il lavoro di Catherine Chaillé e quello di Emmanuel Levinas, suo maestro, è stato proprio quello di avvicinarle continuamente, tradurle l'una nell'altra.
Quindi diciamo che questo movimento deve essere tenuto costante, poi per chi voglia approfondire ci sono naturalmente molti studi e potrete anche seguire attraverso il sito anche gli esiti di questo convegno.
Certo.
Avvicinandoci un pochino di più a Catherine Chaillé, vorrei chiedere a Paola Cavallari innanzitutto forse così qualche eco di quello che abbiamo sentito, per esempio quest'ultima affermazione che il cristianesimo in fondo non avrebbe bisogno in senso stretto di figure angeliche perché c'è già il Cristo a fare da mediatore. Lei l'ha detto così molto umilmente en passant, dicendo anche io non sono la più indicata a parlare di queste cose, ma insomma, che cosa ci suscita questa affermazione? cavallari.
Ma la posizione di Chalier come ebrea sente l'incarnazione come qualche cosa che contravviene un po' la spiritualità della religione ebraica, quindi come se questa incarnazione fosse qualcosa che va oltre il discorso della kenosi, che è già però contenuto dentro la religione ebraica, perché poi in realtà lei si chiede spesso che questa religione cristiana non ha mantenuto le promesse che aveva delineato, c'è una sorta di tradimento, in fondo non c'è stata la capacità di realizzare un altro mondo, un mondo di pace.
Beh, certo, le chiese reali e il cristianesimo reale è stato questo, ma poi naturalmente è una parola che rimane e che continua a lavorare. Però ecco, ritorniamo allora sui testi. Ecco, lei ha lavorato anche per la sua tesi di laurea anche sulle matriarche Sara, Rebecca, Rachele e Lea. Ecco, innanzitutto di che cosa parla il libro? Naturalmente di queste quattro figure, ma qual è l'impostazione e qual è la tesi del libro? Cioè le matriarche, che cosa vuole indagare? Semplicemente, come dire, recuperare una dignità a queste figure femminili?
Sì, sicuramente vuole recuperare una dignità, ma non una dignità nei termini di valorizzazione, come dire, ideologica.
Ecco,
infatti
invece
è uno sguardo molto molto originale, molto anomalo, e a me ha appassionato veramente molto, perché c'è quasi una ricostruzione di una genealogia femminile che però è assolutamente scevra da pregiudizi, no? C'è più che altro invece uno scavo che è veramente autentico, tant'è che l'autrice non è che, pur avendo una grandissima attenzione a certe figure, per esempio la figura di Dina, no? L'ultima figlia di Lea, e oppure l'altra, la schiava che si era appunto unita a Giacobbe, perché Rachele era sterile, e quindi Bilà, queste due donne che sono state abbastanza trascurate dalla scrittura, mentre lei le valorizza, insomma, dà loro uno statuto di autenticità. Bilà, per esempio, viene vista come questa donna che purtroppo è stata vista solo come procreatrice, no? Come strumento di procreazione.
Ecco, Orietta Ombrosi, che ha tradotto il libro, vorrei chiedere di appunto aggiungere qualcosa, dopo magari citeremo qualcuna di queste figure, ma su questa genealogia del femminile che mette in rilievo la Chalier.
Sì, io credo che sia importante ricordare una cosa, che praticamente questo testo è come una risposta dell'allieva al maestro.
Quindi sempre a Levinas.
Sì, è un saggio, esattamente, un saggio che Levinas scrisse, se non ricordo male, nel 60, dal titolo Le Judaïsme et les Féminins, e in cui, insomma, il filosofo si interroga sul rapporto tra ebraismo e femminile. E secondo me non esce fuori un bellissimo quadro, ecco. Secondo la mia interpretazione, il saggio di Catrin è un po' una risposta al maestro, in cui appunto l'allieva mostra come il femminile sia in qualche modo decisivo e importante per la tradizione stessa. Poi appunto Levinas in un certo senso cambia posizione, perché nel 61, nel libro Totalità Infinito, dedica un'ampia parte al féminin, alla questione del femminile, ma specificatamente in questo saggio sull'ebraismo e femminile insomma resta fondamentalmente un po' troppo, se posso dire, conservatore.
Senta, Orietta Ombrosi, avevo una curiosità. Lei nella prefazione invece al libro che è oggetto della nostra conversazione con Chalier, Angeli e Uomini, racconta di un piccolo episodio, che siete andate insieme a vedere gli angeli, le figure angeliche del Beato Angelico al convento San Marco. A Firenze. Ecco, qual è stata l'esperienza di vedere questi angeli, appunto di un'altra tradizione invece, cioè di quella cristiana, assieme a Chalier?
Ma dunque, lei l'avevo invitata a fare una conferenza qui, mi aveva chiesto di ritornare a Firenze perché aveva visto molti anni prima il convento di San Marco e gli angeli, e quando siamo arrivati c'è stato appunto un momento di grande emozione, perché appunto l'angelo in cima alla scala è così bello, così epifanico, che prende proprio il pensiero e il cuore. Però ci siamo soffermate di più a guardare l'angelo di un'altra cella, adesso non ricordo quale esattamente, la terza o la quarta, che è più discreto, che ha proprio una posizione di mitezza, ecco, un angelo sì. più nascosto, se posso dire, rispetto all'angelo dell'Annunciazione.
Quindi è rimasta colpita da...
Sì. Sì, devo dire che lo sguardo, il nostro sguardo, si è incrociato con quello dell'angelo, ma con l'angelo, diciamo, meno bello, l'angelo più nascosto.
Più nascosto. E chissà, forse questa è un'altra figura, quella dell'angelo nascosto.
Sì, mi viene adesso in mente parlandone, però forse sì.
Dunque, un'ultima cosa, tornando ancora invece sulle matriarche, vorrei chiedere a Paola Cavallari, tra Sara, Rebecca, Rachele, ecco, qual è la figura che l'ha colpita di più nel modo in cui l'ha trattata la Chalier?
Ah, è difficile scegliere. Comunque, non so, parlando di Rachele... Rachele ha questo problema di sterilità come Sara del resto, Chalier mette molto in evidenza come questo problema della maternità o sterilità sia un problema di potere in qualche modo, dice che lei attende a legare Giacobbe solo attraverso la figliolanza, no? La trattazione di Chalier sul discorso della sterilità è estremamente interessante perché questa dimensione della sterilità invece di essere vissuta come qualche cosa che ai giorni nostri è una questione a cui in qualche modo bisogna rimediare eccetera, lì viene vissuta come qualche cosa che è elemento del destino e contro questa volontà non si può decidere ad ogni costo di volere un figlio, perché questa volontà del volere il figlio ad ogni costo è come un atteggiamento di amore di sé, di filautia, di perseveranza d'essere.
Ecco, quindi ci invita ad una lettura più sottile e anche più profonda, diciamo,
più profonda,
di questo problema di Rachele, la sterilità. E invece Orietta Ambrosi, qual è la figura di queste donne che l'ha più colpita?
Ma io posso raccontare un aneddoto.
Sì.
Eravamo con Katrin alla presentazione delle matriarche presso il circolo di Diotima a Verona.
Sì.
E a una domanda in quale figura, in quale matriarca Katrin si identificava di più, lei rispose Sara.
E perché rispose Sara? Non l'ha spiegato poi.
Per la bellezza, perché Sara, si dice di Sara che era donna molto bella.
Almeno lo era stata, e poi forse lo sarà stata ancora anche da vecchia, chi lo sa.
Sì.
Benissimo, io ringrazio tutte e due, Orietta Ambrosi e Paola Cavallari, una buona giornata a voi.
Grazie tante.
Grazie, buon lavoro a tutte e due.
Grazie.
E riprendiamo a sentire la conversazione con Katrin Chalier. Io sono l'angelo della realtà, intravisto un istante sulla soglia. Non ho ala di cenere, né di oro stinto, né tepore d'aureola mi riscalda. Non mi seguono stelle in corteo, in me racchiudo l'essere e il conoscere. Sono uno come voi, e ciò che sono e so, per me come per voi, è la stessa cosa. Eppure io sono l'angelo necessario della terra, poiché chi vede me vede di nuovo la terra, libera dai ceppi della mente, dura, caparbia, e chi ascolta me ne ascolta il canto monotono levarsi in liquide lentezze e afferrare in sillabe d'acqua come un significato che si cerchi per ripetizioni approssimando. O forse io sono soltanto una figura a metà, intravista un istante, un'invenzione della mente, un'apparizione tanto lieve all'apparenza che basta che io volga le spalle ed eccomi presto, troppo presto scomparso. Ecco, questa che vi ho letto è una poesia del poeta Wallace Stevens, l'ho letta nella bella traduzione di Nadia Fusini, e ecco, mi sembra che dica molto della inquietudine che provoca in noi la figura dell'angelo e anche delle varie sfaccettature. Tra l'altro c'è un elemento di questo angelo necessario, questo elemento della velocità che appare soltanto un istante, che è molto ben ripreso nel libro di Katrin Chalier di cui stiamo parlando, Angeli e Uomini. E allora riprendiamo a parlare con Katrin Chalier, ritornando proprio un po' a ridosso del suo libro, perché il percorso del suo libro ha inizio con una constatazione che pone un problema. Come mai nel racconto della creazione, dove si parla della creazione di tutto, le terre, il mare, le stelle, il firmamento, animali, eccetera, eccetera, c'è tutto, ma non ci sono gli angeli. Eppure gli angeli poi hanno un ruolo così importante e una presenza così frequente nel testo biblico. Allora, Catherine Chalier, che spiegazione si è data di questa omissione e che ruolo hanno gli angeli nella storia del popolo di Israele?
Il n'y a pas le récit de la création des anges. Maintenant, on voit bien dans les textes du Midrash, c'est-à-dire des commentaires imagés du texte biblique, cette question est posée par les rabbins, et donc ils imaginent en effet qu'ils ont été créés tel ou tel jour. Alors, c'est très important pour eux d'insister sur l'idée que ce sont des créatures. Parce que justement nous sommes dans un contexte de monothéisme et donc les anges ne sont pas des créateurs mais des créatures. Mais ce qui me semble intéressant dans le texte biblique lui-même, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils n'apparaissent pour jouer ce rôle de relation entre les hommes et l'invisible, au fond, qu'à partir surtout d'Abraham. Et alors ça c'est intéressant parce que avant Abraham, nous avons deux moments en quelque sorte de la création de l'homme qui n'aboutissent pas bien, qui finissent dans le déluge d'une part, qui finissent avec la tour de Babel, c'est-à-dire deux essais où l'homme est laissé à sa solitude et qui échoue. Et avec Abraham, nous avons le début d'une pensée où il y a véritablement donc une alliance très précisément pensée, même s'il y a déjà avec Noé, et l'ange apparaît à ce moment-là comme ce médiateur. Alors ça c'est assez intéressant de voir que l'ange apparaît comme pour redonner une chance à l'humanité.
Ecco, davvero molto interessante la lettura che dà Chalier di questo problema, che lei dice tutti naturalmente gli interpreti del testo biblico, dai rabbini ai vari midrash, si sono interrogati su questa, su quando sono stati creati gli angeli. L'unica cosa sulla quale tutti sono d'accordo è che gli angeli sono delle creature, perché nei monoteismi esiste un mondo di creature e gli angeli non sono dei creatori. Però lei dice: quello che mi è interessato molto osservare è che gli angeli appaiono a un certo punto nella storia biblica, appaiono a partire da Abramo. Prima non ci sono gli angeli e ci sono due grandi disastri della storia umana, e cioè il diluvio e la torre di Babele, due eventi che hanno appunto sollecitato la punizione divina. A partire da Abramo, cioè a partire dall'alleanza, dalla creatura dell'alleanza, ecco che cominciano ad apparire le figure angeliche per porre riparo, per aiutare l'essere umano a compiere un proprio destino positivamente, ed è molto interessante questa annotazione della Chalier. Ecco, a questo punto però le vorrei chiedere qual è la reciprocità che si instaura secondo lei tra creature umane e creature angeliche.
Dans la tradition juive en tout cas, ce qui est plus important c'est d'être un homme que d'être un ange, c'est-à-dire l'homme est considéré comme une créature supérieur à l'ange et non pas comme une créature inférieure. Et il y a des passages dans le Talmud, dans un langage imagé, qui imagine d'ailleurs que les anges sont jaloux quand Dieu crée l'homme, parce qu'il voit que cette créature est à l'image de Dieu et que cette créature émet de Dieu d'une façon qui risque de leur de les évincer. Et puis il y a un très très beau midrash, un passage imagé, qui imagine Moïse montant chercher la Torah dans le ciel, et les anges disent à Dieu: mais pourquoi lui donnes-tu cette Torah, donne-la nous à nous, etc. Et Moïse finalement finit par la recevoir en plaidant la cause de l'humain et en montrant que c'est l'homme qui a besoin de cette Torah.
Ecco, qui sta dicendo, ci riporta anche al commento che stiamo facendo con Rabbino Carucci Viterbi al capitolo 32 del libro dell'Esodo. Sta dicendo che la tradizione ebraica ha dato così molte interpretazioni della figura dell'angelo, ma che tutti, bene o male, sostengono che l'uomo è in qualche misura superiore all'angelo, proprio perché è la creatura per eccellenza, forse. E racconta un midrash abbastanza divertente degli angeli che si interrogano: ma perché mai il Signore ha dato le tavole della legge a Mosè, mentre noi siamo qui nel cielo, siamo più bravi, ce li meriteremmo di più? Ed ecco che invece Mosè riceve le tavole proprio in virtù del suo essere creatura umana, anche perché gli esseri umani devono svolgere un ruolo positivo sulla terra, e per questo l'essere umano ha più valore delle creature angeliche. Ecco, ci avviamo alla conclusione della nostra conversazione, però appunto, come dicevamo prima, l'uomo contemporaneo sembra riluttante a credere all'esistenza di creature angeliche, ma poi, dice Chalier, in pratica anche nel nostro mondo secolarizzato c'è una sorta di propensione a una angelizzazione, come dire, una astrazione forse, del comportamento di molti nostri contemporanei. Ecco, da che cosa vengono sostituiti gli angeli, se così possiamo dire, nel nostro mondo secolarizzato?
Paradoxalement peut-être, on voit bien que dans notre modernité, sans y penser sans doute, beaucoup d'hommes rêvent de devenir des anges, c'est-à-dire il y a par exemple le culte de la jeunesse. Ne pas avoir un corps, ou un corps qui ne vieillit pas, ou même parfois le refus de la sexualité, ou encore l'idée de l'ubiquité, d'être partout à la fois, ou d'aller très très vite. Vous voyez, donc tous ces traits de notre grande modernité sont des traits angéliques. Il y a des grands traités qui ont été écrits surtout par des théologiens chrétiens, surtout saint Thomas d'Aquin en particulier, et c'est très frappant de voir qu'il y a une tendance angélique dans notre modernité.
Ecco, sta dicendo, nella modernità in realtà ci sono dei tratti angelici molto marcati, e si possono rinvenire per esempio nel fatto che molti hanno dei sogni, per esempio il culto dell'eterna giovinezza, il culto della velocità, dell'essere contemporaneamente in molti luoghi, un certo rifiuto della sessualità, perché da una parte c'è un eccesso ma dall'altra invece c'è un rifiuto, una malattia della sessualità. E dice, tutti questi sono tratti che possono essere così anche volgari, detti angelici, e anche se lei ne parla in riferimento al mondo secolarizzato, dice che in realtà San Tommaso d'Aquino, che è un grande esperto di queste cose, e molti teologi cristiani hanno compiuto una analisi di questa angelizzazione del mondo moderno.
Et alors un autre thème aussi de l'angélisme, aussi dangereux, et quand on dit oh, c'est angélique, c'est-à-dire ne pas vouloir voir le mal. L'angélisme, c'est aussi se dire, ben voilà, par exemple, des discours faciles sur l'amour, au nom du christianisme, au nom de je ne sais quoi, discours faciles sur l'amour, sur la bonne entente entre les hommes. Et donc, l'angélisme, c'est aussi ne pas vouloir voir le mal, sa présence extrêmement profonde, et que la tâche humaine, c'est aussi de lui faire face et d'essayer de le surmonter, mais pas de le nier. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais il s'agit de le sanctifier, il s'agit de le réparer, comme on dit dans la tradition juive, mais pas de le fuir.
Ecco, dice, una modalità corrotta della tematica dell'angelo è il non voler vedere il male, e qui richiama molti discorsi facili sull'amore, cioè facili ma che non hanno un vero compimento, mentre lei dice il compito umano è quello non di negare il male, non di cancellarlo, non di far finta che non esista, ma di invece cercare di contrastarlo, non fuggire il male, ma cercare di ripararlo. Ecco, usa questa parola che ha una sua storia molto lunga e molto profonda nel contesto ebraico, di ripararlo e di santificare così la vita quotidiana. Ecco, su questo poi ci siamo fermati nella conversazione con Catherine Chalier, e ricordo questo suo libro dal quale siamo partiti, Angeli e Uomini, un libro edito dalla casa editrice Giuntina. Thank you. Ecco, con Les Anges di Eric Satie, questo bellissimo canto che stiamo ascoltando, ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani mattina per la terza puntata. Resteremo un po' sulle stesse tematiche di oggi, ma insomma credo che anche se avete fatto un pochino di fatica all'ascolto ne valga però veramente la pena. La terza puntata con Benedetto Carucci Viterbi della serie Va e studia sulla lettura ebraica della Bibbia. La terza puntata sarà dedicata alle tavole spezzate da Mosè quando vede i suoi che hanno costruito il vitello d'oro nel capitolo 32 del libro dell'Esodo. Ringrazio Antonella Borghi che ci ha seguito in regia, Francesca Levi che cura il programma, Cristiana Munzi per gli ascolti che ci propone, Maurizio Possanza che ci ha seguito per la parte tecnica. Un grazie da Gabriella Caramore e a domani mattina.